prima di iniziare questa adorazione, invochiamo lo Spirito Santo. Questi incontri che faremo riguardano i personaggi, i profeti, i discepoli del Signore. Siamo qui davanti al tabernacolo che fra poco apriremo e ascolteremo la parola del Signore attraverso l'esperienza dei profeti. Quello che viene narrato è la realtà di un evento vissuto, è l'esperienza di un rapporto tra due persone, è una relazione interpersonale, l'uomo e Dio. Nell'adorazione Dio si mette in relazione con l'uomo e questo coinvolge tutta la nostra responsabilità. Entriamo in dialogo con Lui. Dio è colui che si prende cura dell'uomo. Nel suo entrare nella storia Dio non solo usa parole comprensibili all'uomo, ma entra in relazione alla maniera della storia degli uomini, perché tutti possono conoscerlo. Ogni adorazione è un incontro con Dio. E allora eccoci, apriamo il tabernacolo, prostiamoci in ginocchio davanti a colui che sempre ci attende, che sempre per sempre ci ama e ci ama con il suo cuore, con il suo amore. Ecco, è qui, adesso, è qui. Vogliamo iniziare questa nostra adorazione dando lettura dal primo libro dei Re, nel capitolo 19, dal versetto 1-16. È l'esperienza del profeta Elia. Prima ascoltiamo la parola e poi trasformiamo questo ascolto in adorazione proprio qui davanti al tabernacolo di Gesù Eucaristia. Dal primo libro dei Re, capitolo 19. Acab riferì a Jezabele ciò che Elia aveva fatto e che aveva ucciso di spada tutti i profeti. Jezabele inviò un messaggio a Elia per dirgli: «Gli dèi mi facciano questo e anche di peggio, se domani a quest'ora non avrò reso te come uno di quelli». Elia, impaurito, si alzò e se ne andò per salvarsi. Giunse a Bersabea di Giuda, là fece sostare il suo ragazzo, egli si inoltrò nel deserto una giornata di cammino e andò a sedersi sotto un ginepro. Desideroso di morire disse: «Ora basta, Signore, prendi la mia vita perché io non sono migliore dei miei padri». Si coricò e si addormentò sotto il ginepro. Allora ecco, un angelo lo toccò e gli disse: «Alzati e mangia». Egli guardò e vide vicino alla sua testa una focaccia cotta su pietre roventi e un orcio d'acqua. Mangiò e beve, quindi tornò a coricarsi. Venne di nuovo l'angelo del Signore, lo toccò e gli disse: «Su, mangia, perché è troppo lungo per te il cammino». Si alzò, mangiò e beve. Con la forza datagli da quel cibo camminò per 40 giorni e 40 notti, fino al monte di Dio, l'Oreb. Là entrò in una caverna per passarvi la notte, quando ecco il Signore gli disse: «Che fai qui, Elia?» E gli rispose: «Sono pieno di zelo per il Signore degli eserciti, poiché gli israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti. Sono rimasto solo ed essi tentano di togliermi la vita. E fu detto, esci e fermati sul monte alla presenza del Signore. Ecco, il Signore passò, ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento ci fu un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto ci fu un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco ci fu un mormorio di un vento leggero. Come l'udì, Elia si coprò il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Ed ecco sentì una voce che gli diceva, che fai qui Elia? E gli rispose, sono pieno di zelo per il Signore, Dio degli eserciti, perché gli israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti. Sono rimasto solo ed essi tentano di togliermi la vita. Il Signore disse, su ritorna sui tuoi passi verso il deserto di Damasco. Giunto là, ungerai Cazel come re di Aram. Poi ungerai Eiu, figlio di Nimri, come re di Israele. E ungerai Eliseo, figlio di Safat, di Abed-Mecola, come profeta al tuo posto. Eccomi davanti a te, Signore. E le pagine della Bibbia si sono fermate ai fatti che riguardano il profeta Elia. Voglio vivere questa adorazione con la stessa passione che ha animato il profeta. Voglio avere gli occhi e gli orecchi che siano capaci di ascoltare la tua voce, Signore, e vedere il tuo volto. La sua esperienza con te è un'esperienza impressionante. Come il profeta, anch'io sto parlando con te e conosco la tua voce. Quella voce che parla sempre, solo nel silenzio, che nasce dallo stupore del silenzio. Quel tuo silenzio però, che è sempre così smentito dal rumore degli uomini, disturbato dalla loro noncuranza. Stare qui davanti al tuo tabernacolo, stare qui con te e sapere di avere un mondo intorno che ti è indifferente, che non ti ascolta, che preferisce il compromesso alla verità, questo mi tormenta. Anch'io, come il profeta, vivo in questo tempo storico del mondo, della Chiesa, della famiglia, questo turbamento. Come il profeta, bisogna staccarsi da tutto quello che si oppone alla verità della parola. Dobbiamo avere il coraggio di lasciare tutto quello che ci lusinga e ci considera. Quando si decide di stare dalla parte di Dio, c'è sempre un deserto che ci aspetta. Anche il profeta lascia la città e va nel deserto, inoltrandosi in esso da solo per una giornata di cammino. L'adorazione non si improvvisa, come non si può improvvisare la fede. Lo stare qui ha un prezzo che bisogna pagare. C'è un distacco che si impone dal quotidiano di sempre, c'è la ricerca verso il luogo della verità interiore che è racchiuso dentro di noi. Adorare è scendere in questo luogo profondo per incontrarsi con Dio. È come un morire. La sofferenza di non riuscire a far amare Dio anche agli altri spinge il profeta a lasciare la città e ad andare nel deserto col desiderio di morire. Ora basta, Signore, prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri. Quante volte la nostra adorazione finisce per diventare un momento per sfogare i nostri fallimenti, le nostre incomprensioni, che ci mettono in crisi e che mettono in crisi la nostra stessa fede. Ciò che il profeta ha di se stesso è la comprensione del fallimento della propria missione. Ha cercato di rispondere alla chiamata di Dio, ha cercato di annunciare la sua presenza divina, Dio l'ha aiutato, però lui non ci è riuscito. La nostra preghiera così spesso si riduce ad una parola da dire a occhi chiusi davanti a Dio. Sono un fallito. Alla fine di ogni giornata c'è sempre un qualcosa che non ci piace né di noi stessi né degli altri. Le nostre pigrizie, le nostre omissioni, le incomprensioni sono alla base di ogni nostra delusione. Il senso del fallimento è un sentimento comune e solo davanti a Dio è possibile riconoscerlo sinceramente. Il vergognarsi fa parte di quell'orgoglio che è ancora dentro il nostro cuore e che ci rende antagonisti di Dio e non suoi figli. Davanti all'Eucaristia, davanti a questo tabernacolo, non dobbiamo aver paura di spogliarci di tutto quello che siamo e di ritrovare quello che gli altri non sanno vedere né apprezzare di noi. Solo davanti a Dio l'uomo riesce ad essere se stesso. È in questa luce che posso leggere nella verità la mia vita, guardare senza coprirmi la faccia e nascondere dietro a infantili giustificazioni tutti i miei fallimenti, con me stesso, verso gli altri, con le persone che amo più di tutto e anche con te, Signore. Davanti a te riconosco tutta l'aridità della mia preghiera, tutta la pochezza della mia carità, tutte le parole della mia speranza. Davanti a te riconosco tutta la delusione delle persone che non mi ascoltano e al tempo stesso quanto è pesante la mia solitudine. Mi sento in pericolo, mi sento solo. Adorare e ritrovare il tuo amore per sempre. l'adorazione non contempla soltanto la gloria di Dio, ma mi pone davanti anche a tutta la mia povertà, a tutta la mia pochezza, a tutta la mia miseria. Ciò che prova il profeta Elia è anche quello che sentiamo e pensiamo tante volte anche noi. Perché tanta solitudine? Perché tanta sofferenza? Perché gli altri non capiscono quello che stiamo vivendo della fede? L'andare nel deserto è il segno della non speranza che invade il nostro cuore, che si appoggia non a Dio, ma alle nostre capacità del fare, del dire, dell'ottenere. Quello che Elia chiede, pensando in questo modo, è solo di morire in pace. E questo è il segno evidente di quanto sia profonda l'esperienza del fallimento quotidiano e personale. Che di noi, in certi momenti della vita, non ha desiderato di morire di fronte a una delusione, alla malattia, al tradimento di una persona? Chi di noi non ha provato che cosa sia la disperazione? Ma nonostante tutto questo, l'esperienza del profeta apre uno spiraglio di luce in tanto buio. Elia non dice a se stesso che sarebbe meglio morire, ma lo dice al Signore. È questo l'insegnamento che non possiamo fare a meno di fare nostro. Qualunque sia il dramma del nostro cuore, solo Dio può ascoltarlo, perché solo Lui veramente ci ama. Qual è dunque l'insegnamento di Elia? Che nonostante la sua triste esperienza e il suo sentire rispetto ad essa, la sua relazione con Dio rimane e rimane sincera. Non lascia fuori dal suo discorso Dio. L'adorazione è l'esperienza di una speranza che solo in Dio si vive. E non si può descrivere una speranza che nasce anche all'interno della sfiducia presente. Elia comprende che la cosa migliore che Dio possa fare per lui è di lasciarlo morire in pace. Chi non ha mai provato questi sentimenti? Così, il deserto, non per iniziativa di Elia, si trasforma come realtà simbolica, dal luogo di fuga in luogo di ricerca e di incontro con Dio stesso. Adorare non è fuggire dalla realtà, ma entrare nella verità della realtà. L'Eucaristia è il cibo che dà forza a tutti gli sfiduciati, i delusi, i poveri, i soli. Adorare l'Eucaristia è fare entrare quella forza dentro il nostro fallimento, è l'essere invitati a mangiare questo cibo di vita e questa bevanda di salvezza. È come il profeta addormentarsi. Ma davanti a Dio non possiamo dormire, Dio ci vuole svegli, così anche noi come Dio si viene svegliati. Al profeta vengono dati acqua e pane affinché egli possa mangiare e camminare, e camminerà per 40 giorni. Un tempo pieno, fino alla montagna, fino al luogo della manifestazione di Dio. a noi viene dato più di un pane e di un sorso d'acqua. Ci viene dato il corpo e il sangue di Gesù Cristo. A noi non viene dato un tempo di cammino, ma il dono dell'eternità stessa. A noi viene data la possibilità di diventare una sola cosa con il Signore. Adorare è stabilire e riaffermare questa unità con Dio. L'adorazione non finisce mai in se stessa, ma diventa il motivo per ripartire. Vi ricordate le parole dei discepoli di Emmaus? Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con lui, con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le scritture? Adorare è ripartire con la gioia nel cuore. Non c'è più nessuna caverna che possa nasconderci. Elia fugge nel deserto, ma il deserto per lui diventa il luogo di un incontro, quello con Dio. L'adorazione stabilisce un incontro nel quale io non posso essere che tutto me stesso, un incontro con tutte le mie ferite e paure, con tutti i miei fallimenti e limiti e con tutto quello che non riesco ad accettare di me stesso. L'adorazione è la forza di verità che invade la mia vita, che mi riporta a riconsiderare Dio quale unico fondamento di tutto, e che tutto si rinnova e definisce nella sua unicità. Ma la caverna a Elia non serve. Dio lo vuole fuori, anzi, mi domanda, che cosa faccia lì in quel luogo? Che fai qui, Elia? La preghiera di adorazione non potrà mai diventare un alibi o un nascondimento a quello che non riusciamo ad affermare. Quando si tratta di Dio, tutto è messo in chiara luce, tutto viene liberato da quei sigilli che abbiamo messo per far tacere la nostra coscienza. Che siano delle bende come quelle che avvolgevano Lazzaro e nonostante tutto mandava cattivo odore, ossia una grossa pietra come quella che fu posta sul sepolcro di Gesù, quasi a chiudere la sua vita terrena, Dio è vita e nulla può nasconderlo, nulla può oscurarlo, nulla può ridurlo. Lo adoriamo in questa Eucaristia, ma qui c'è Dio. Quando all'uomo viene affidata una missione da parte di Dio, più nulla può trattenerlo, più nulla può giustificarlo, neanche la sua stanchezza o tristezza può essere di giustificazione al suo sentire interiore. L'ha condotto nel deserto. La sofferenza del profeta è provocata dall'indifferenza proprio di quelli ai quali è stato mandato e che non riconoscono il Dio dell'alleanza. Quante volte anche noi abbiamo sfogato davanti a te, Signore, il nostro dispiacere, proprio per l'indifferenza di coloro che amiamo e che non ti amano. La nostra fedeltà e il nostro amore verso di te non sono stati convincenti per loro. Nessuno ci ha dato ascolto. Adorare e anche toccare il fondo della nostra incapacità e stare davanti a te con tutta la nostra sofferenza per un amore dato e non accolto anche dalle persone che diciamo di amare. Signore, tu conosci bene questa situazione. Quante volte ci mostri il tuo amore e noi restiamo indifferenti? Meditiamo insieme. Davvero, quante volte rimaniamo indifferenti a tanto amore. Ti vediamo crocifisso su croci da noi costruite e ci sentiamo estranei a tanto dolore. Ma è proprio in questi momenti, senza risposta, quando lo smarrimento invade il nostro cuore, che il Signore manifesta dei segni della sua presenza. Il vento gagliardo, il terremoto, il fuoco. Il profeta era abituato a segni forti, eclatanti, rumorosi, potenti. Anche noi esigiamo dei segni visibili. Il silenzio con cui si avvolge l'Eucaristia ci spaventa perché non fa rumore, non attrae. Vogliamo vedere dei segni che ci convincano, segni della sua presenza, che ci diano soddisfazione. Abbiamo bisogno di vedere segni indiscussi. Non ci piace questo silenzio nel quale Dio si avvolge. Eppure, adorare è rinunciare ad un'esperienza di rumori e accettare in modo diverso di rapportarsi con Dio da quello che noi vogliamo. L'adorazione non è più una mia esperienza, quanto un accogliere l'esperienza che Dio mi vuol far fare di se stesso. Adorare e essere capaci di riconoscere Dio dove e come Egli si rivela e non soltanto dove e come noi siamo abituati a riconoscerlo. È un momento questo in cui siamo chiamati a purificare la nostra esperienza di fede, a non identificarla con la nostra fede già vissuta nel passato. e come per Elia, il segno del rivelarsi di Dio è il vento leggero, il più insignificante fra tutti i segni che si presentano. Così a noi Dio si rivela nel segno silenzioso della sua presenza, in questa Eucaristia. Ma è proprio nel momento in cui riconosco che Dio è presente qui, davanti a me e per me, che prendo anche coscienza proprio di me stesso. Come l'acqua richiama la sua sorgente, così solo alla presenza di Dio l'uomo comprende se stesso. Com'è importante rileggere la propria vita alla luce di questa presenza divina. Paure, ansie, ferite, sensi di colpa, tutto viene trasformato. Tutto quello che prima poteva essere motivo di sofferenza, ora, proprio da questa sofferenza, nasce la speranza. Ciò che prima era tutto avvolto dal banale, ora è avvolto dal mistero della pace. Che strano incastro, davanti a Gesù Eucaristia, misericordia e verità si incontrano, giustizia e pace si baciano, e la verità germoglia dalla terra, quella terra che è tomba e si è trasformata in terreno fertile. Non c'è sconfitta, non c'è peccato, non c'è buio che non venga illuminato dal Cristo risorto. Gesù entra là dove gli uomini hanno chiuso, entra dove dentro le nostre paure per donarci la sua pace. Dio si rende presente nella nostra vita solo quando smettiamo di pensarlo a modo nostro, di costringerlo a dipendere da noi e dai nostri stati d'animo. Adorare e accettare di essere nuovamente rimessi sulla strada già fatta. Dio non fa cose nuove, ma compie dentro di noi la sua novità. Come Elia, siamo chiamati a rifare l'itinerario già fatto, a tornare in città, a continuare quella missione che fino a quel momento era stato motivo di sofferenza e incomprensione. Mi piace questo versetto 15 della prima re che abbiamo letto. Adorare e sentirsi dire: su, ritorna sui tuoi passi. Cari fratelli e sorelle in Cristo, la preghiera non ci isola mai dalla realtà della vita. Se ciò fosse, sarebbe l'inganno più subdolo del demonio. Sì, la preghiera non ti isola mai dalla realtà della vita. L'adorazione apre gli occhi e ti fa vedere senza paura e pregiudizio ciò da cui ci stai scappando. Adorare è sentire nel cuore l'effetto di quella conversione che fa di Dio l'unico tuo bene e che ti fa scoprire che Dio è più grande della tua situazione contingente in cui tu ti vieni a trovare. La vocazione di Elia, come il nostro essere cristiani, non è opera nostra, ma è l'agire, l'operare di Dio nella nostra vita. Non possiamo venire meno a questa chiamata e non possiamo rifiutarci di compierla. Se adorare significa partire da Dio e con Dio, allora il miracolo che si realizza nell'adorazione è proprio questa novità nella quale ci viene detto su quali indicazioni e su che cosa dobbiamo agire. È la conversione della nostra vita che ci rende capaci di vivere le stesse situazioni senza scappare. Dio non agisce nel cambiare la situazione oggettiva, ma le persone con cui ha a che fare, il loro capire e progettare. Questo è il frutto dell'adorazione. Leggere la propria vita e progettarla davanti a Dio. Come dice il Salmo, davanti a te i pensieri del mio cuore. Se questa è la novità che tocca la vita del profeta, così è anche per noi che stiamo vivendo la sua stessa esperienza. Dopo ogni adorazione ci accorgiamo che non sono cambiate le cose che ci circondano, ma è cambiato il nostro modo di pensare, di rapportarci con tutto quello che fa parte della nostra vita. È cambiato il mio modo di vedere le cose. È questo cambiamento che esprime la mia fede. È un approfondimento consapevole della conoscenza di Dio, della conoscenza di me stesso e della mia vocazione. L'adorazione mi offre la possibilità di vedere il Signore presente e la possibilità di bene da compiere con Lui. Solo con il Signore è possibile riprendere un cammino senza paura. Solo col Signore è possibile continuare a vivere e non a sopravvivere, a compiere in modo cosciente la vocazione che Dio ci ha affidato. Con l'adorazione il Signore ci dona dunque occhi capaci di vedere possibilità che prima non eravamo capaci di comprendere. Se i nostri occhi sanno scrutare le profondità di Dio, ora sono più che capaci di vedere la realtà nella verità di quello che è. La forza di questa adorazione racchiude tutta la novità dell'incontro con Dio, novità creata da Dio stesso contro tutte le nostre aspirazioni che pretendono di catturare Dio con i nostri meriti e le nostre bontà. Nulla è improvvisato nell'adorazione. Non siamo noi a creare l'incontro con Dio, perché dipende unicamente dalla sua iniziativa, è suo dono. A noi spetta invece di accogliere questo dono, di renderci presente alla sua stessa presenza, di essere là dove Dio ci dona di incontrarlo o di voler trattenersi con Lui. Come il profeta, cerchiamo di aver cura della verità e della sincerità della nostra fede, che in questo momento di adorazione richiede, che ci dia la forza di amare ciò che i nostri occhi vedono e di credere quello che hanno veduto. L'esperienza di Elia veramente è una lezione utile per tutti noi che ci scoraggiamo facilmente. Egli non ha tenuto per sé la sua esperienza negativa, né tantomeno non ha accusato né Dio né gli uomini di quello che gli stava succedendo, ma ha aperto il suo cuore in preghiera, l'ha aperto a Dio. Quante volte invece nei momenti di difficoltà siamo portati a chiuderci noi stessi e ci mettiamo alla ricerca di un qualcuno da incolpare? Quante volte quando incontriamo delle difficoltà e vogliamo gestirle per conto nostro, alla fine ci escludiamo di fatto dalla relazione con Dio? Troppe volte, quasi un senso di presunzione invade il nostro cuore e la nostra mente. E se, è come se dicessimo, per quanto riguarda questo aspetto dell'esistenza, Dio non c'entra. Adorare e rendere a Dio il suo posto centrale anche nei nostri fallimenti. Non c'è nessuno spazio della mia vita in cui Dio non possa essere presente, ripeto, anche nei miei fallimenti. Tutto deve diventare preghiera, perché tutto di me è presente a Dio. L'esperienza dell'adorazione che stiamo vivendo non ha pretese sulle cose grandi. Come il profeta Elia, dobbiamo imparare a non scappare, a non chiuderci noi stessi, a non rimanere nascosti nelle caverne della nostra coscienza, a non essere disattenti dai segni diversi che Dio dà di se stesso. L'adorazione vuol rendere al mio cuore disponibile quella novità radicale che Dio ha stabilito per noi. Troppe volte restiamo delusi di Dio perché lo costringiamo a quello che vogliamo noi. Elia non avrebbe potuto comprendere il senso di ciò che gli è stato rivelato se non si fosse consegnato a Dio. Solo quando a Dio ti avvicini, perché è Dio, Egli si rivela a te, Egli ti parla. Prima di chiudere il tabernacolo e implorare la santa benedizione, dobbiamo lasciare che il Signore ci dica chi siamo, se vogliamo veramente essere noi stessi ed uscire da questa caverna che racchiudiamo dentro di noi, e accorgersi che forse il Signore proprio in quel momento ci sta parlando e sta parlando al nostro cuore. Il profeta Elia è l'uomo che cammina sempre alla presenza di Dio, che combatte infiammato d'amore per Dio. Come Elia, anche noi, caricati di questa luce, illuminati da questo fuoco d'amore, riprendiamo il nostro cammino. C'è la preghiera che dice: Dio onnipotente ed eterno, che ha concesso al profeta Elia di vivere alla tua presenza e di consumarsi per lo zelo della tua gloria, dona a tutti noi di cercare sempre il tuo volto per essere nel mondo testimoni del tuo amore. E ora vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e chiudendo la porta di questo tabernacolo, ripeto: Gesù mio, Gesù amore.